Ah, eccoci ritrovati tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie come sempre per gli ascolti, condivisioni, commenti, continuate così.
E come sempre per proporre un tema per questi Caffè Militanti, molto semplice, un direct su Instagram va benissimo,
ma anche una canonica email a militanzagrafica@gmail.com.
Ale, e se volete sostenere questi sforzi potete fare una piccolissima donazioncina attraverso Patreon, vi lascio il link in descrizione, grazie a chi lo farà.
Per chi mi segue sa che è un periodo della mia vita dove sono un po' intrippato nel concetto di gioco. Il gioco è bellissimo, è qualcosa di stupendo.
Perché stupendo? Perché poi è uno spaccato sociale bellissimo, ovviamente collettivo, anche individuale, anche per prendersi del tempo, e quindi da lì mi è sorta la classica domanda: ma come si giocava, e se sì, come, dove, quando, ok, durante l'Unione Sovietica? Come si divertivano le persone nell'Unione Sovietica? Ci proviamo, via!
Cominciamo questo volo pindari con i giochi dell'Unione Sovietica con un concetto molto base,
ovvero sia l'età e la posizione geografica della persona che va a giocare, che sta giocando.
Perché se sull'età non c'è bisogno di spiegare che magari i giochi più infantili poi ovviamente crescendo non vengono più utilizzati in maniera ludica, altro è invece ricordarsi quanto cavoli era grande sta Unione Sovietica.
Sì, perché era grandissima l'Unione Sovietica, quindi si passava veramente da chilometri e chilometri da una parte all'altra, non soltanto diciamo a livello longitudinale ma anche latitudinale, passatemi il termine.
Non solo, dipendeva anche se abitavi in una città, grande città, paesino, oppure fondamentalmente eri in mezzo al nulla.
E cominciamo proprio dal nulla, ovvero sia una delle cose molto molto popolari erano fare lunghissime escursioni a piedi, tipo in mezzo ai boschi, in mezzo alle praterie, insomma in mezzo alle montagne,
insomma giganteschi picnic, d'accordo, che poi ci si ritrovava intorno a un falò, tendenzialmente d'accordo con una zuppa di patate, d'accordo, e un po' di carne, e vai di chitarra, insomma un po' una roba anche abbastanza, diciamo tra virgolette, moderna, nel senso non è che è una cosa antichissima.
Ed erano giochi comunque, o meglio passatempi ludici, quello di fare queste lunghe escursioni a piedi, dove in realtà si imparavano anche un sacco di cose, ovvero sia riconoscere impronte di animali, oppure riconoscere, che ne so, qualche miniera abbandonata, andare in escursioni, d'accordo, in luoghi un po' strani, ok, raccogliere acqua potabile, insomma era un po' un gioco anche che portava a una conoscenza della persona che lo attraversava.
Altra cosa era il collezionismo, tantissimo collezionismo, ovvero sia io vado a collezionare, non so, trenini, automobilini, carro armatini, cose del genere, e chiaramente se io ho dei doppioni o delle cose varie inizia questo gioco di scambio, d'accordo, fra tutte le persone piccoline, appunto con macchinine e tutte queste miniature, d'accordo, in scala.
Altra cosa era l'intagliamento del legno.
Aspettate un attimo,
attenzione a questa cosa: a quando si arrivava a una certa età, ok, i genitori davano la concessione, d'accordo, al bambino, tendenzialmente un maschio, d'accordo, di avere in mano un coltello per intagliare, quindi doveva imparare a intagliare il legno. Non era solo un gioco, era proprio una cosa che doveva farlo.
E intagliavano un po' di tutto, legno grezzo, legno un po' meno grezzo, insomma ci costruivano, non so, statuine, cosine, robe varie, ma ci facevano anche un sacco di barchette.
Sì, barchette, poi andavano appunto a fare l'escursione in mezzo al fiume, insomma nel bosco e così via, e con uno spago iniziavano a giocare appunto con la barchetta nel fiume o nel lago.
Vado a rispecificare però una cosa: che il legno non era di grande qualità, d'accordo? Quindi si prendeva quello che c'era, dai rami secchi o a quello che capitava.
Comunque interessante, anche perché c'è un vero e proprio moto di artigianalità, ok? Quindi del saper fare una cosa, prendere una materia grezza e trasformarla in una barchetta, in un, non so, un soldatino, quello che veniva fuori.
In una condizione ovviamente di binarismo, cosa facevano invece le ragazzine, le singolarità femminili molto molto giovani? Beh, giocavano uno dei giochi più popolari dell'epoca, che era il saltacorda, saltare la corda.
Ovvero servivano tre persone, d'accordo, tre giocatrici, di cui due tenevano la corda, d'accordo, una corda elastica, la tendevano all'inizio per essere semplice, all'altezza della caviglia, poi piano piano passava il tempo della giocatrice che saltava ritmicamente appunto questo girocorda, si alzava anche fino al bacino, addirittura fino alla cintura. Chi commetteva un errore, ovvero si inciampava all'interno di questa corda elastica, diventava un reggicorda, quindi una delle due persone entrava al centro, che è di questo gioco, e continuava finché si voleva.
Una cosa invece un po' cringe, devo essere sincero, è il mangiare il catrame. Cioè, cerchiamo di andare con ordine.
Allora, trovare un chewing
chewing gum durante il periodo dell'Unione Sovietica, specialmente all'inizio, non era proprio cosa semplice, d'accordo? Non è come andare adesso a un tabaccaio o a un bar e comprarsi quella roba lì alla menta o quello che volete. Invece il catrame ce n'era un casino, ovviamente tra cantieri di tipo edile, ovviamente infrastrutture stradali, ferrovie nascenti e company. E le persone molto povere, specialmente le persone infantili o adolescenziali, cos'è che facevano? Staccavano dei pezzi di catrame, se li mettevano in bocca e iniziavano a masticarli come se fossero chewing gum. Chiaro che il sapore faceva cagare, immagino che fosse qualcosa di terribile, d'accordo? E quindi per cercare di insaporire sto catrame, che piano piano da duro iniziava a diventare più o meno una chewing gum, d'accordo? Lo si buttava anche all'interno di marmellate o di zucchero. E in alcuni scritti poi c'era questo gioco poco, diciamo, poco di... non è che poco bello, però un po' così, cioè quando il chewing gum, cioè, c'erano due persone, due bambini, insomma, ci si sputava addosso il catrame. Sì, esattamente così. Attenzione, poi c'era un altro gioco, più che gioco, diciamo un momento ludico, che era il diafilm. Che cavoli è il diafilm? Il diafilm non è nient'altro che una tecnologia tipo stile cinema più o meno all'incirca, ove la pellicola, d'accordo, del diafilm era simile ai negativi della fotografia, quindi negativi fotografici, e ovviamente attraverso un piccolo dispositivo e una lampada, ok, molto molto piccola, si poteva videoproiettare appunto su un muro o su un telo bianco queste immagini invece in versione positiva, in modo tale che potessero essere notate dai bambini e dalle bambine. Altro intrattenimento, si incrocia il concetto del tappeto, cioè il tappeto quello di casa. In che senso? Perché i tappeti, diciamo, nell'Unione Sovietica erano estremamente artistici ed estremamente articolati, sia per forme e tutto il resto, e i bambini e le bambine ci sballavano di brutto a provare a replicare, d'accordo, su carta quelle che erano le trame. Non solo, sul tappeto si giocava tantissimo a scacchi, ecco, quindi grande gioco da tavolo, per cui comunque grandi campioni dell'Unione Sovietica poi fecero di questo gioco veramente un gioco nazionale popolare in tutto il mondo, a livello internazionale, contando i serie TV, robe, poi ovviamente oggi, quindi si partiva dal concetto di tappeto, si giocava sul tappeto. Ma attenzione a un grandissimo gioco tipico proprio di quel periodo, che nasce in quel periodo, che è il Gorodki. Cos'è? Allora, cominciamo col dire che è un gioco di lancio, ovvero sia fondamentalmente c'è un giocatore che deve lanciare un oggetto, in questo caso è una sorta di palo, d'accordo, un palo di legno, una mazza di legno. Dove la lanciava sta mazza di legno? Stava all'interno di un perimetro ovviamente delimitato nel terreno, d'accordo, dove doveva andare a colpire 5 birilli. Attenzione, una cosa genialissima: se voi prendete 5 birilli, ci sono anche le immagini, le trovate sull'internet, d'accordo, questi 5 birilli potevano essere, diciamo, incastrati, d'accordo, in 15 forme differenti, e chiaramente alcune forme erano più deboli e quindi anche soltanto un leggero sfioramento del bastone lanciato le faceva cadere, ma altre erano estremamente più resistenti, quindi bisogna colpirlo in maniera molto molto precisa. Il tiro da parte del giocatore avveniva a circa 13 metri, d'accordo, e se, ovviamente solo se, il giocatore riusciva a far cadere tutti i birilli fuori da quella che veniva chiamata città, ovvero sia questo perimetro, proseguiva con un altro mezzo tiro da circa metà distanza, 6 metri e mezzo. Ovviamente la forma cosiddetta città di questi 5 birilli veniva cosiddetta esiliata, d'accordo, quando si facevano cadere tutti questi birilli, quindi si scomponeva la forma creata e li si faceva uscire dal perimetro dell'area di gioco. Alle poi in 3 round chi riusciva a far cadere tutte queste 15 forme previste da questi tipi di incastri di questi 5 birilli vinceva il round. Ovviamente non si poteva star lì ad aspettare troppo, c'era un limite di tempo per il lancio, per il tiro del proprio bastone di circa 30 secondi. Ovviamente si bisognava stare all'interno appunto di un perimetro con le linee, quindi non si poteva calpestare la linea, come una sorta di lancio del giavellotto, robe simili. Altri giochi come per esempio, non so, l'altalena, lo scivolo, piccole aree per esempio nei parchi o nelle piazzole con un po' di diciamo sabbia per giocare, d'accordo, con secchielli and company, erano ovviamente previsti, erano ovviamente abbastanza popolari, come anche il traino di un carretto con 4 ruote per divertirsi qua e là su una discesa eccetera, tirate da corde e così via. Il cosiddetto rompicatena. Cos'è il rompicatena? Fondamentalmente delle persone si mettevano tipo mano per la mano formando una catena umana, e la persona, ovvero sia lo sfidante di questa squadra, dell'altra squadra, doveva riuscire ad attraversare questa catena umana, insomma scontrandosi con appunto la squadra avversaria per riuscire a passare. Infine, uno dei giochi più popolari, d'accordo, era la guerra. Sì, la guerra, con tanto di campi proprio tipo stile tenda, d'accordo, con armi di legno, ok, e addestratori e
registratrici, d'accordo, delle singolarità ovviamente infanti all'interno di questa attività. Si giocava fondamentalmente in questa maniera, la guerra, due fronti si scontravano, d'accordo, con tutto e anche tutte delle pratiche proprio cerimoniali, l'alzabandiera, tutte queste robe qua si scontravano, d'accordo, se qualcuno veniva toccato, d'accordo, dall'arma del nemico, perdeva la mostrina che aveva sulla spalla, quindi era considerato ferito e non poteva più correre sul campo di battaglia. Se veniva toccato una seconda volta, chiaramente era eliminato. Poteva recuperare la mostrina solo se una ragazza molto molto giovane, quindi che faceva e seguiva il ruolo di infermiera, lo recuperava fondamentalmente e gli ridava la mostrina per quindi guarirlo fondamentalmente. Tale pratica inizialmente fu per cercare di appassionare a livello proprio generazionale quella che erano verso la difesa, d'accordo, dell'Unione Sovietica e contro l'invasione nazista. Successivamente a tutto ciò divenne, diciamo, più ludico, tra virgolette, cioè meno militarizzato come gioco, più un gioco, non so, di battaglie fra amici, ecco. Piccolo e ultimo gioco importantissimo sono gli arcade, ovvero sia i videogame. Ma ci sono mai stati in Unione Sovietica? Assolutamente sì, d'accordo, assolutamente sì, dalla fine degli anni 70 in poi, i primi processori, d'accordo, bielorussi e anche stranieri, d'accordo, amici ovviamente dell'Unione Sovietica, cominciarono ad entrare all'interno del paese, quindi si piazzavano questi giochi arcade, che non degli armadi giganteschi di luce, ok, di valvole, con giochi molto molto semplici, non so, il tiratutto, slot e tutto il resto, chiaramente dove? Negli alberghi e in zone pubbliche, anche nei supermercati, eccetera, in luoghi di ritrovo e così via. Piccola peculiarità, no, non si vincevano soldi. No, 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 perché? Allora, il gioco d'azzardo non era visto molto bene, non è che non c'era, c'è in tutto il mondo il gioco d'azzardo, però non era visto molto bene politicamente, quindi cosa si vinceva? Si vinceva o dei souvenir come abbigliamento, gadget e roba varia, oppure altro tempo, cioè il concetto di extra time, ovvero sia, a me, io mi sono divertito un casino a giocare a sto gioco, ho vinto, datemi la possibilità di andare avanti ancora a giocare, per, appunto come passatempo, per perdere del tempo e per giocare in maniera ludica a questo gioco arcade. Detto questo, quindi sì, ci si divertiva, direi proprio sì, non è che è come un mondo tipo di Cortina di Ferro dove c'era solo la fabbrica, come spesso viene generalmente descritto magari anche dall'aspetto cinematografico, d'accordo, del cinema, delle serie TV e così via. No, no, ci si divertiva con cose comuni ma anche con cose abbastanza complesse, come ci siamo andati a raccontare in questo caffè. Io comunque il salto della corda non sono capace a farlo. Malissimo, cadrei per terra subito. Già ho lasciati, che immaginatevi voi. Mamma mia. Ciao, al prossimo caffè!